Uno splendido esempio di architettura romanica la troviamo a Pisa, dove a partire dal 1063 viene costruito il Campo dei Miracoli. Viene scelta una zona periferica della città che in quel momento è in un forte sviluppo urbanistico e viene costruita una vera e propria area all'interno della quale verranno erette la cattedrale con l'annesso campanile o torre campanaria, la famosa torre di Pisa, il battistero e il camposanto. Questi tre elementi architettonici rappresentano la vita del cristiano, la nascita, il battistero, la vita del cristiano, la cattedrale con la torre e la morte, il camposanto. Ancora oggi ognuno di questi elementi è collegato visivamente, oltre che fisicamente, da un sentiero percorribile che identifica proprio il forte legame che unisce questi tre momenti della vita del cristiano, sottolineandone l'importanza. Quindi vediamo come un elemento che avevamo già visto in diversi altri casi dell'architettura romanica ritorna anche a Pisa, cioè l'edificio religioso che diventa il vero e proprio cuore dell'attività e della società di quel periodo. Lo abbiamo visto sulla facciata di San Michele a Pavia, dove i bassorilievi non rappresentano soltanto figurazioni religiose, ma anche di vita quotidiana, addirittura scene che hanno dei collegamenti con raffigurazioni pagane e mitologiche. Lo abbiamo visto a Parma, dove all'interno del battistero ci sono statue realizzate da Benedetto Antelami che rappresentano i mesi dell'anno e quindi le attività lavorative, le attività professionali che svolge l'uomo durante i vari momenti dell'anno, e sempre in quel battistero abbiamo visto come l'edificio non ha solo una funzione religiosa, ma addirittura diventa in alcuni casi il luogo dove è stato custodito il bottino di guerra. Oppure a Sant'Ambrogio a Milano il porticato e il quadriportico era utilizzato per poter raccogliere la popolazione quando un personaggio eminente della città doveva rivolgersi per dare delle comunicazioni. Quindi, ripetendomi, l'edificio religioso diventa veramente il cuore che unisce la società romanica. Ritornando a Pisa, abbiamo detto che l'inizio dei lavori parte dal 1063. È una data importante. Se guardiamo la storia della città, vediamo che esattamente l'anno successivo, il 1064, Pisa riesce a sconfiggere in una battaglia marittima Palermo, divenendo preminente da un punto di vista commerciale nelle zone del sud. Quindi questa battaglia, questo documento storico ci dimostra la forza, l'importanza e la ricchezza di Pisa in questo momento, tanto da potersi permettere la costruzione di questo grandissimo progetto che sicuramente prevede l'esistenza al di sotto di un'unica progettazione da parte di un magister murario. Anche da un punto di vista stilistico, la stessa forma che trovate, le stesse forme, le stesse scelte decorative e strutturali le ritroviamo poi nella cattedrale, nel battistero e nel camposanto, che verrà poi però costruito solamente nel 1400, ma riprendendo comunque i riferimenti di quelli che sono gli edifici precedenti. La cattedrale viene iniziata a partire dal 1063 dall'architetto Boschetto e verrà consacrata nel 1118 da Gelasio II. La facciata poi sarà terminata solamente nel XIII secolo. Pensate che la cattedrale è talmente importante che noi abbiamo un documento del 1095 quando il vescovo Pavese Guido realizza una bolla, scrive una bolla in cui in qualche modo minaccia la popolazione dicendo che scomunicherà chi distoglierà i fabbri dal lavoro della cattedrale. Cioè i fabbri che avevano una funzione estremamente importante perché erano quelli che realizzavano utensili, materiali come i ferri dei cavalli, ad esempio, per la vita quotidiana di tutti i giorni, in qualche modo dovevano lavorare dando priorità alla cattedrale. La cattedrale è una facciata a salienti, caratterizzata da queste quattro quattro fasce di finto loggiato che ne alleggeriscono e decorano la parte superiore, mentre la parte inferiore è caratterizzata da questo arco a tutto sesto, e questo ci dimostra i riferimenti e i collegamenti di Pisa con l'arte classica e orientale nello stesso tempo, arco a tutto sesto che si ripete in facciata. Tre di questi archi sono occupati poi dai portali d'ingresso della chiesa e continua lungo tutto il perimetro della chiesa, passando attraverso la navata laterale, il transetto, l'abside e circondando con lo stesso modulo tutto il perimetro. All'interno degli archi si trova una losanga che è una decorazione di carattere orientale, un quadrato, un rombo, un quadrato inclinato di 45 gradi che contiene o una finestra o un motivo decorativo. L'interno della chiesa è molto imponente, è fatta a cinque navate. Abbiamo visto un esempio quest'anno solo a San Sernin a Tolosa di queste dimensioni. Cinque navate che sono divise una dall'altra da delle colonne, e questa è una particolarità insolita, che ci dimostra il retaggio classico e non l'innovazione tecnica in questo caso. Come mai non sono presenti i pilastri, che invece sono un elemento strutturale che caratterizza l'architettura romanica? Ma è perché, le colonne, proprio perché la chiesa è divisa in tante navate, riescono a sopportare il peso, di una chiesa comunque imponente. I pilastri, se osservate la pianta, sono comunque presenti all'incrocio delle tre navate del transetto con la navata centrale, della chiesa principale, perché in questo punto sorreggono la cupola. La cupola ha un perimetro, ellittico che si raccorda poi con un tamburo ottagonale, riprendendo anche in questo caso delle derive musulmane di alcuni edifici musulmani. All'interno ci sono i matronei che si affacciano sulla navata centrale. Tutta la decorazione, sia interna che esterna, è fatta da fasce bicrome, chiare e scure, che danno quindi un'intonazione decorativa alla chiesa. Copertura originaria, che era fatta di capriate, è stata distrutta a causa di un incendio nel 500 e sarà interamente rifatta a cassettoni, come la possiamo vedere ancora oggi. I capitelli sono corinzi e compositi e aumentano il senso decorativo che ritroviamo all'interno di tutta la chiesa. La facciata sarà terminata più tardi da Rainaldo e poi da Gelasio. Il campanile viene costruito a partire dal 1173 da Bonanno Pisano e poi concluso da Giovanni di Simone, intorno alla metà del XIV secolo. Ha una forma cilindrica, quindi non una forma ottagonale, ma riprende il cerchio come forma di perfezione e riprende anche lo stesso modulo decorativo che abbiamo visto nella cattedrale, quindi una serie di archi che si ripetono nella parte inferiore e poi invece nelle parti superiori questi loggiati finti che alleggeriscono visivamente la struttura della torre. Stiamo parlando della famosa Torre di Pisa, che è diventata famosa in tutto il mondo proprio perché è pendente. È un problema statico: la torre, nel momento in cui viene costruita, incomincia a cedere. Questo è dovuto proprio a un'instabilità del terreno che sorgeva vicino a una zona dove passava il fiume, e per poter in qualche modo evitare che la torre costruisca, si inizia a inclinare dalla parte opposta in maniera da mantenere il baricentro, quindi il peso della torre. Il problema è che negli anni, nei decenni, nei secoli successivi la torre continua a inclinarsi fino a costringerci in epoca più recente a fissarla prima con dei cavi d'acciaio molto grandi e poi oggi consolidando il terreno in modo da poterla salvare, da evitare ovviamente il suo crollo. Il battistero è costruito da Dio ti salvi nel 1152 e verrà completato poi nel XIV secolo da queste cuspide, da questi pennacoli, da questi tabernacoli che sono evidentemente gotici. Quindi, se voi osservate, la forma riprende esattamente quella della cattedrale della torre, di nuovo nella parte bassa, nella fascia bassa, questi archi che si ripetono tutti uguali con lo stesso motivo e poi le fasce di finto loggiato. Inizialmente doveva essere ottagonale, mentre assumerà poi nella sua costruzione una forma circolare, divenendo quindi un esempio un po' particolare di battistero, visto che invece fino ad ora abbiamo sempre visto battisteri ottagonali proprio per la simbologia legata alla risurrezione che questo numero porta con sé. La forma della cupola del battistero si rifà al sepolcro che si trova a Gerusalemme, ed è questa forma un po' particolare. È molto bella all'interno la galleria anulare, quindi non le scale, ma una salita che porta al matroneo superiore, e sempre all'interno da osservare il Pergamo di Nicola Pisano, cioè una struttura scultorea molto complessa di cui parleremo più avanti.